www.radiogio.it e la storia continua. Satana, Lucifero, sia come angelo e anche come uomo. E in sintesi di tutto il discorso, ecco qua. Lucifero è di Isaia. Ma il vero passo da cui ha avuto origine l'intera elaborazione teologica è il seguente. Bisogna leggere Isaia 14, 12, 15 e grosso modo dice: come sei caduto da cieli lo splendente figlio di Aurora. Questa invettiva prosegue rimarcando come costui pensasse di essere talmente potente da riuscire a divenire simile all'Altissimo, versetto 14, cioè a quella figura chiamata Elion, di cui si è già detto a suo tempo, a proposito delle divinità dei popoli e della divisione. Ma la sua alterigia viene punita ed egli viene scaraventato negli inferi, versetto 15. I padri della Chiesa hanno proceduto nel seguente modo. Hanno applicato il passo alla visione della caduta del principe degli angeli ribelli. Hanno ripreso le parole di Cristo riportate in Luca 10, 18. Vedevo Satana cadere dal cielo. E hanno iniziato a designare con il nome di Lucifero il capo dei demoni, creando così l'abbinamento con Satana. Ma non vi è nei testi alcun passo che possa espressamente consentire questo approccio. Anzi, nel capitolo 14 di Isaia è una sorta di componimento sarcastico diretto contro il potente della terra, di cui diremo: ecco chi è colui che pensava di poter assurgere all'altezza dell'Elion. Ed è proprio il versetto 4 a dircelo, là dove Isaia si rivolge al popolo di Israele invitandolo a pronunciare un mashal, cioè un proverbio, una sentenza, una parabola, contro questo sovrano. E con espressioni ironiche gli si scaglia contro dicendogli che se anche lui è stato un grande che terrorizzava i popoli, ora è divenuto uno come gli altri. Se anche prima faceva tremare la terra, ora giace insepolto in mezzo agli altri cadaveri. Già, ma chi è questo personaggio precisamente? Secondo la tradizione si tratterebbe di Nabonedo, il re di Babilonia, sconfitto da Ciro il Grande, che nel 539 consentì il ritorno degli ebrei in Palestina. Molto più probabilmente il versetto però si riferisce al secondo successore di Ciro, Serse, morto nel 465 avanti Cristo, che pose fine al periodo di buona convivenza che si era instaurato tra la dinastia Achemenide e la classe dirigente gerosolimitana. La fine dell'idillio ebbe riflessi negativi anche sulla ricostruzione del Tempio, che subì una battuta di arresto. I versetti di Isaia 14, che vanno dal 4 al 23, compreso quindi quello che qui ci interessa, rappresentano infatti una sintesi della parabola del sovrano persiano e di quanto avvenne sotto il suo regno. Fine della tolleranza religiosa instaurata da Ciro il Grande, distruzione di centri abitati anche importanti, tra cui Babilonia, rovina del regno persiano, ricordiamo le sconfitte di Salamina, Platea, Micale e la morte violenta di Serse. Inoltre il passo biblico pare proprio essere una risposta diretta a ciò che il re persiano faceva scrivere di sé quando chiedeva alla divinità di essere grande e felice nelle due vite, quella terrena e quella futura. La condanna biblica richiama anche essa i due mondi e si scaglia contro il sovrano reo di avere posto fine alla politica universalistica del suo predecessore Ciro, che lo stesso profeta aveva addirittura definito Messia di Yahweh. E cambiati i rapporti, il profeta invita il popolo giudaico a scagliarsi contro il nuovo sovrano con ironia e sarcasmo. Ovviamente la profezia è stata scritta dopo la morte del re, come tutte le altre profezie bibliche che sono sempre state scritte dopo che gli eventi si erano verificati e sono dunque sempre profezie formalizzate post eventum. Questo parallelismo univoco tra i versetti biblici e le vicende di Serse e il periodo storico in cui il testo viene compilato dall'autore, conosciuto come il Deutero Isaia, i decenni della restaurazione di Israele dopo l'esilio babilonese, fanno dire con certezza che il personaggio cui il profeta si riferisce non è lo spirito del male, un diavolo, ma né tantomeno il comandante delle schiere infernali. Non si tratta di quel Lucifero che è stato artificiosamente costruito dalla tradizione religiosa, ma si tratta infatti del sovrano Achemide. Il versetto sopra riportato è inserito in un contesto storico preciso che non fornisce adito a dubbi, ma ciò nonostante è stato posto come fondamento per tutta l'elaborazione dottrinale successiva. I padri della Chiesa lo hanno utilizzato per costruire la figura inesistente di un angelo che si sarebbe chiamato in origine Lucifero e poi, dopo la sua caduta, Satana. La tradizione patristica ha trovato il suo apice in Tommaso d'Aquino. Si ha non solo avallato l'identificazione di Lucifero con Satana, ma anzi ha mirato a documentare che è proprio a partire da tale definizione che si può cogliere l'origine del cosiddetto mysterio iniquitatis, cioè la questione sempre insoluta dell'esistenza del male e dell'ingiustizia nel mondo. Un versetto destinato a Serse è stato ridiretto su questa figura, che appare essere frutto di una pura, inconsistente elaborazione teologica. Quindi ci domandiamo: il tutto nasce da un equivoco vissuto in buona fede o dall'espressa volontà di reperire un fondamento testuale dalla definizione della figura del Signore di quegli inferi in cui finirebbero i peccatori? www.redigio.it e la storia continua.